come dicevamo, la meditazione, o il tema di questa meditazione, questa nostra riflessione insieme di questo nostro ritiro, è la Quaresima, giustamente la Quaresima vissuta nella Divina Volontà, quindi la Quaresima vissuta con Gesù, in Gesù, come Gesù e attraverso Gesù, attraverso la sua parola, attraverso il suo messaggio, attraverso quello che lui vuole da noi. Siamo tutti abbastanza adulti e quindi abbiamo passato tantissime quaresime nella nostra vita, chi 30, chi 40, chi 20, chi 60, chi 70, basta, non pensare, chi 80, ecco, ne abbiamo passate insomma di quaresime nella nostra vita, ma non sempre siamo arrivati alla meta, cioè alla risurrezione, perché il tempo di quaresima, sapete bene, sono quei 40 giorni, ecco, che preparano, vogliono prepararci alla risurrezione di Gesù, quindi a celebrare bene la Pasqua, celebrare bene la risurrezione del Signore, ma a celebrare bene e necessariamente anche la nostra risurrezione. Risurrezione che inizia già nel momento in cui inizia la quaresima. Non è il tempo solamente in cui contempliamo la passione, la morte di Gesù, ma è il tempo in cui cominciamo a gioire perché il Signore certamente risorgerà, lo sappiamo, no? Come il tempo di Avvento è il tempo della gioia perché sicuramente il Signore verrà. Ecco, noi non siamo più nell'ignoranza o nel non sapere, ecco, dei profeti o di quelli che attendevano il Signore e che avevano piene, ecco, le profezie della Sacra Scrittura. Noi sappiamo che il Signore è risorto ed è presente in mezzo a noi, e allora la Quaresima la viviamo per fare cosa? Per rifare memoria, quindi per rivivere tutta la vita di Cristo e soprattutto gli ultimi momenti della vita di Cristo, ma i primi momenti della vita di Cristo, che è la risurrezione, perché sono anche i primi momenti della nostra vita, della vita della Chiesa, della vita di ciascuno di noi. San Paolo qualche giorno fa ci diceva, se non mi sbaglio proprio domenica scorsa, se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede, cioè non si poggerebbe su nulla. Quindi anche la nostra quaresima non avrebbe dove poggiarsi, perché potrebbe essere un qualcosa di fine a se stesso, come le tante quaresime penitenze che vivono tanta gente, per dimagrire, per tra virgolette sentirsi bene con se stessi, no? Tutte quelle varie filosofie strane che ormai ci sono in giro, scientologi, buddismo, eccetera eccetera, queste cose qua, ecco, che sono quaresime perché fanno veramente delle rinunce, però sono fini a se stessi, non portano ad uno sbocco di risurrezione, ad uno sbocco di vita. Allora, come sempre, cominciamo dalla parola di Dio, perché ecco, la parola di Dio ci indica che cosa ha fatto Gesù Cristo e noi come dobbiamo vivere questa quaresima. E voi sapete bene che i due testi fondamentali, no, della quaresima sono quello del mercoledì delle ceneri e quello della prima domenica di quaresima. Poi ci sarà il cammino di ascensione verso la risurrezione. Può sembrare una cosa strana, troppe parole, l'ascensione viene dopo, no, l'ascensione, cioè la nostra salita verso la risurrezione, a parte la salita del ritiro, no? Dei 1200 metri, però ci sarà la salita verso la risurrezione. E i due passi fondamentali, uno già lo avete ascoltato, ma lo ripetiamo perché è importante per vivere bene la nostra quaresima e per poi vivere bene tutta la nostra vita. Perché quelle che ci sono state dette mercoledì scorso, non le parole dell'imposizione delle ceneri, che pure sono importanti, ci devono far ricordare, che cosa? Ricordati uomo che sei polvere e in polvere ritornerà. Però noi, figli del divin volere, in quel ricordati uomo che sei polvere e polvere ritornerai, Vogliamo ricordare non solo questo, ma vogliamo ricordare che quando siamo venuti dalla polvere eravamo quello che eravamo perfetti, eravamo nelle braccia di Dio, eravamo una sola cosa con Dio. Ritorneremo polvere, è vero che il nostro corpo ritornerà polvere, però ritorneremo nel divin volere. E quindi sarà una vita tutta vissuta, questo lasso di tempo tra le due polveri, cioè quelle da dove veniamo e quelle dove andiamo, deve essere tutto un tempo vissuto nel divin volere, cioè vissuto in Gesù, con Gesù, per Gesù, attraverso Gesù, attraverso la sua sacra umanità, poi dopo vedremo comunque. E quindi le parole, ecco, che ci sono state dette nel Vangelo di mercoledì scorso sono parole che noi dobbiamo ricordare bene, ma per tutta la nostra vita, perché non sono le opere solamente della Quaresima. Non è che per 40 giorni io prego, per 40 giorni faccio l'elemosina, per 40 giorni faccio il digiuno, poi dopo, ecco, il resto non mi interessa della mia vita, perché posso fare quello che voglio, perché tanto durante i 40 giorni ho fatto le cosiddette opere della Quaresima. Poi bisogna vedere anche come si fanno queste opere. Ecco perché la Chiesa ci mette davanti, nel primo giorno della Quaresima, questo passo del Vangelo. E Gesù è molto chiaro, sarebbe Matteo 6, capitolo 6, versetti 1-6, e 16-18, sempre del capitolo 6. State attenti, ecco, così iniziava il Vangelo del mercoledì delle ceneri. È bello perché la prima frase del Vangelo, del primo giorno di tutto il tempo di Quaresima, ci dice che dobbiamo fare tutto il tempo di Quaresima. State attenti. San Paolo, ricordate, diceva: questo mo è il momento favorevole, questo è il momento opportuno, nella seconda lettura sempre di mercoledì. E questo è il momento favorevole, il momento opportuno per fare che? Per lasciarsi riconciliare da Dio. Attenzione, non diceva riconciliatevi con Dio, ma lasciatevi riconciliare con Dio. Cioè vuol dire che ci deve essere certamente la nostra collaborazione, ma la nostra collaborazione deve consistere nel lasciarsi riconciliare con Dio, lasciarsi fare, lasciarsi costruire, lasciarsi plasmare. Ricordati che sei polvere, dalla polvere sei stato plasmato. State attenti a non praticare la vostra giustizia, cioè le vostre opere giuste, le vostre opere buone, davanti agli uomini per essere ammirati da loro. Altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ecco, state attenti. Quindi l'invito di Gesù a stare attenti, a vegliare. L'invito di Gesù ad essere pronti. L'invito di Gesù a compiere queste opere non per essere ammirati dagli uomini. Vedete che in tutte e tre le frasi evangeliche dove il Signore descrive queste opere, trovate hanno già ricevuto la loro ricompensa. E trovate dopo il Padre tuo che vede nel segreto, ti ricompenserà. Preghiera, elemosina, digiuno. Poi durante queste stesse parole il Signore insegna, ecco, la preghiera del Padre nostro, quindi la preghiera per eccellenza, l'abbiamo già detto altre volte. Che cosa vuole allora il Signore da me in questa Quaresima? Che cosa mi chiede attraverso questa preghiera, questa pagina del Vangelo? Che cosa vuole che io faccia? Ecco, ogni tanto dobbiamo metterci come Francesco d'Assisi di fronte al crocifisso e chiedere: Signore, cosa vuoi che io faccia? Abbiamo certamente fatto l'opzione fondamentale, tra virgolette, no? Per tutta la nostra vita abbiamo scelto, ecco, l'impronta da dare alla nostra vita, ma il Signore vuole ancora parlarci, il Signore vuole ancora delle cose da noi, e allora dobbiamo chiedergliele, perché non esiste Ubanariel che scende dal cielo con le istruzioni per l'uso della nostra vita, ma esiste il Signore che parla al nostro cuore in tanti modi. In tanti modi diversi, attraverso la Sacra Scrittura, attraverso messaggi, attraverso tante cose, attraverso persone, i suoi strumenti. Il Signore parla al nostro cuore. Allora la preghiera: Signore, cosa vuoi che io faccia? Signore, come vuoi che io faccia quello che tu mi chiedi? Allora il Signore ci dice: vedi, le opere della Quaresima principali, o soprattutto in Quaresima, che poi devi esercitare per tutta la tua vita, sono queste: la preghiera, l'elemosina, diciamo la carità, perché noi intendiamo l'elemosina in un modo e il Signore la intende in un'altra. Noi intendiamo l'elemosina dei 5 centesimi, quando va bene al poverello, perché altrimenti c'è anche il centesimo adesso, no? Invece il Signore intende la carità, cioè intende l'amore verso gli altri, intende, ecco, il nostro darci agli altri come Lui si è dato. D'altronde noi stiamo preparandoci a celebrare il dare infinito di Gesù durante la settimana santa, cioè nella cena, cioè sulla croce, cioè anche nella risurrezione. Pensate, anche la risurrezione è un dare se stessi per la vita del mondo. Poteva starsene tranquillo e sereno nel sepolcro, invece no, ha voluto dare, e attenzione, per altri 40 giorni, farsi vedere risorto con i segni della passione, farsi vedere ai suoi discepoli per rafforzarli nella fede. Allora preghiera, carità, digiuno. Ecco la preghiera, questo nostro intimo colloquio con il Signore, questo nostro dialogare con il Signore, questo nostro entrare in noi stessi per poter parlare solamente con Lui. Ma anche quando preghiamo comunitariamente, certo, anche quando preghiamo comunitariamente stiamo insieme, ma è il mio dialogo con il Signore. Preghiamo insieme, ma io devo contemplare il Signore, non posso contemplare chi mi sta a fianco o chi mi sta dietro o chi mi sta avanti. Questo è quello che accade nelle nostre assemblee liturgiche di solito, no? Ecco, io sto a messa, però vedo e penso tutte altre cose, quella come si è vestita, quell'altra che cosa sta facendo, se sta parlando, se non sta parlando, i bimbi che vanno in giro per la chiesa, ma lasciateli perdere proprio, che povere creature, perché anche quello è il loro modo di pregare in quel momento, invece di pensare a Lui. Ecco, l'orientarsi verso il Signore nella preghiera, l'orientarsi verso il Signore nella liturgia, purtroppo questo non c'è più, tutti orientati verso il Signore nella liturgia, sacerdote e fedeli, no? Mostriamo, diciamo, guarda in faccia, hanno detto che ci dobbiamo guardare in faccia per vedere come siamo belli. Allora orientarsi verso il Signore nella preghiera, cioè cuore a cuore, diceva padre Giorgio Bettan, un gesuita, che mi ha predicato gli esercizi ignaziani, sapete gli esercizi ignaziani, un mese di esercizi, e bisogna essere bravi a predicarli, perché altrimenti ti fanno stancare. Questo veramente era un santo sacerdote gesuita, diceva: la preghiera che cos'è? Non è altro che un fatto di amicizia. cioè è un essere cuore a cuore con il Signore, un essere accanto a Lui, ecco, per parlargli e per ascoltare la sua voce, perché Lui parla a noi, per ascoltare la sua parola, per fare silenzio in noi stessi, guardare a Lui, guardarsi negli occhi, faccia a faccia. Sapete la storia di quell'uomo che andava nella parrocchia del Santo Curato d'Arsa, siamo nell'anno sacerdotale, siamo nell'anno suo, tutti i giorni, e per un'ora si sedeva in fondo alla chiesa e stava lì e guardava verso il tabernacolo, ma senza una corona in mano, senza un libro, senza un Vangelo, no. Allora il Curato d'Arsa si chiese: ma questo che fa? Perché non lo vedo dire il rosario, non lo vedo leggere, non lo vedo. E allora glielo chiese e lui disse: padre, io prego. E come fai a pregare senza strumenti, senza niente? Niente, io guardo lui e lui guarda me. E così ci amiamo. Ecco, la preghiera. Io guardo lui e lui guarda me. Lo sguardo di Cristo è uno sguardo penetrante. Lo sguardo di Cristo nella preghiera è uno sguardo che ama. Lo ripeto sempre, ricordate il giovane ricco? Fissandolo lo amò. E non fu tanto la richiesta "lascia tutto, vieni dietro di me e seguimi" che ha sconvolto quel ragazzo, ma è stato proprio quello sguardo. Perché si è sentito amato, ma se n'è andato pur sentendosi amato. Ha rifiutato quell'amore di Cristo. Nella preghiera deve necessariamente accadere questo anche a noi, anche se molte volte non lo sentiamo, non vi aspettate di sentire chissà quali grandi consolazioni. Guai se nella preghiera cominciamo a sentire le consolazioni, perché vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, perché poi preghiamo ancora di più, perché ci piace, è bello, la consolazione sensibile è bella. Arriverà il momento, la batosta, in cui consolazioni non ne sentiamo, e allora abbandoniamo la preghiera. Ecco, la preghiera è fatta con il cuore che chiede il Signore. Perciò il Signore dice: entra nella tua stanza. Dove entrare nella tua stanza non significa tanto entrare nella stanza materiale, ma entrare in se stessi. Entrare, come diceva San Francesco, nella cella del proprio cuore. Francesco non aveva cella, non aveva stanza, no? Non aveva un luogo dove poter stare. Però spesso, ecco, ci viene detto nella storia di Francesco che lui, ecco, entrava nella cella per meditare, per contemplare, per pregare. E voleva dire proprio questo, ci dice il celano Tommaso, che il biografo dice: egli entrava nella cella del suo cuore per contemplare, per parlare con Dio, per ascoltare la sua voce. Bene, questa è la preghiera, almeno per sommi capi, altrimenti se ci fermiamo mezz'ora su ogni opera non andiamo più avanti. Quindi abbiamo detto la carità verso il fratello, la carità che non deve essere appariscente, la carità che non deve essere fatta per farsi notare o per farsi vedere. Quante volte, ecco, sentiamo questi discorsi anche nei nostri gruppi, nelle nostre parrocchie: sa, ho fatto questo, ho fatto quello, vado a dare da mangiare a questo, vado a dare da mangiare a questo, vado a lavare questo, vado a lavare quell'altro. Ma attenzione, perché non è l'amore di Cristo, vuol dire che è l'amore di te stesso. Vuol dire che vuoi sentirti dire: brava, come sei brava, che bella cosa che hai fatto, che bella cosa, che bella opera che hai compiuto. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Teniamole sempre in mente queste parole in tutta la nostra vita, qualsiasi cosa facciamo. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. L'ultimo opera quaresimale, il digiuno. Ecco, noi ormai siamo diventati così restii a questa opera penitenziale, no? Ormai i giorni di digiuno sapete che sono due solamente, il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. Gli altri giorni di quaresima, i venerdì di quaresima, sono giorni di astinenza. Attenzione, il Signore non sta parlando di questo, sta parlando di tutt'altra cosa. perché a quel tempo non c'era né il diritto canonico, grazie a Dio, non c'era le leggi, non c'era niente, c'era solo lui, che era la legge eterna, che era l'amore eterno, che era la verità eterna, che era la via eterna, che era la parola eterna e che parlava e diceva: dovete fare digiuno nel vostro cuore e il Padre vostro che vede nel segreto vi ricompenserà. Cioè quella rinuncia, quel rinunciare anche, l'abbiamo detto anche molte volte, il Signore ce l'ha detto, rinunciare anche a cose lecite. Qualche giorno fa mi dicevo qualcuno: ah, ma noi a casa mercoledì e venerdì non mangiamo carne. Bene, io non ho mai visto questa persona in chiesa la domenica. Cioè, che senso ha non mangiare carne e poi non andare a messa la domenica? Che senso ha, direi io, non mangiare carne il venerdì o il mercoledì o quando vogliamo noi e poi spendere centinaia di euro perché dobbiamo mangiare il pesce? Ma guardate che i tempi sono cambiati. Una volta, ecco, si poteva fare questo discorso, ma oggi questo discorso non si può fare più. Vuole essere un segno esterno, va bene, il non mangiare carne, una rinuncia esterna, ma deve essere una rinuncia che parte dal cuore. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Deve essere un saper rinunciare a qualcosa che semmai mi preme, mi fa male. Diceva qualche giorno fa il vescovo di Verona su Telepace, se sentivate l'omelia di Telepace, ecco, di fare la rinuncia della oralità, cioè del parlare. È difficilissimo, come si fa? Io in questo momento la farei veramente una bellezza, però la rinuncia della oralità, cioè del stare in silenzio. Semmai anche quando è necessario parlare, ecco, anche nelle cose lecite, no? Cercare di evitare, ecco, quelle chiacchiere inutili, quelle cose dispersive, soprattutto quando abbiamo vissuto un momento bello con il Signore, un momento bello con Lui, l'Eucaristia, la Messa, e dopo la Messa si esce fuori la Chiesa e si fanno due chiacchiere. E abbiamo perso tutto il nostro discorso che abbiamo fatto al momento della comunione o durante tutta la celebrazione dell'Eucaristia. Se dopo le due chiacchiere vai a chiedere a qualcuno che diceva il Vangelo di oggi, boh, chi se lo ricorda? Per qualcuno manco dopo le due chiacchiere, basta già dopo l'offertorio chiedere che diceva il Vangelo di oggi, boh, non lo so. E che porti a casa? Vedete perché poi alla fine non troviamo pace, non troviamo serenità, non siamo messaggeri di pace e di serenità, perché non si può dare agli altri ciò che noi non abbiamo. Rinunciare al proprio io. Il Vangelo di ieri o dell'altro ieri, no? Diceva questo: chi vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la propria croce e mi segua. Quindi rinunciare a se stessi, rinunciare alla propria volontà alla fine. Perché sappiate che tutto quello che stiamo dicendo vuol dire, ecco, vivere la Quaresima nel divin volere, cioè viverla come l'ha vissuta lui. Perché anche lui ha vissuto il suo periodo quaresimale. Ma per che cosa l'ha vissuto? Certamente non per prepararsi, lui che era Dio ed era uomo, per prepararsi ad affrontare la vita pubblica, ma per dare l'esempio a noi, che come ce l'ha fatta lui, possiamo farcela anche noi. E allora ecco l'altro passo evangelico, vado avanti perché altrimenti non ce la facciamo, l'altro passo evangelico, che è quello di domani, della prima domenica di Quaresima, e queste sono le tentazioni di Gesù nel deserto. Allora tutti ci sentiamo rincuorati perché diciamo: anche io sono tentato, però io non ce la faccio. E il Signore ci dice: è impossibile, non è vero, dici una bugia. Come ce l'ho fatta io, puoi farcelo anche tu, lo dice il Signore attraverso questa pagina del Vangelo. Poi ce lo dice San Paolo: il Signore non tenta mai al di sopra delle nostre forze, mai. Allora Luca capitolo 4, versetti 1-13. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 40 giorni tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere, la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio». Ricordatevi queste parole. «Perciò se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, furbo, ai suoi angeli darà ordini al tuo riguardo e affinché essi ti custodiscano, e anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Allora vedete come quest'altra pagina del Vangelo ci fa comprendere come il tempo fissato, il diavolo ci dice, dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Qual è il momento fissato se non il momento della passione e della morte? Il momento di dire: «Padre, allontana da me questo calice». Il momento di dire, e attenzione però, mi fermo qui perché non andate poi a pensare come la pensa qualcuno, ecco, il momento di dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» E si è fermato lì, non ha fatto pensieri strani con la testa o sogni strani con la testa come qualcuno ci vorrebbe far credere in qualche film dei tempi passati. È quel tempo fissato da Dio affinché il diavolo tornasse. Ricordate anche quando Gesù spesso parla dell'ora, no? Quando con la mamma a Cana di Galilea: «Non è aggiunta ancora la mia ora». Poi l'Evangelista Giovanni, per farci ricordare e farci comprendere che l'ora sua era l'ora della croce, dice: «In quell'ora stavano presso la croce Maria, ma eccetera eccetera», cioè gli stessi che stavano alle nozze di Cana, in quell'ora in cui si compie il vero sposalizio, il vero matrimonio di Cristo con la sua sposa che è la croce ma è anche la Chiesa. Ebbene, in quell'ora, quella è l'ora di Cristo, quella è la vera ora, quello è il momento fissato. Ma questo, per arrivare a questo momento fissato, Gesù, ecco, compie questo ritiro, diremmo noi, prolungato nel deserto. E poi, se vedete, è un luogo, mamma mia, veramente proprio, non l'abbiamo visto da vicino, abbastanza lontano, e meno male, perché è proprio un luogo dove, ecco, chiunque, secondo me, andrebbe un po' con la testa, no? Stando in quel posto. Gesù non è andato con la testa, non è che ha visto o ha immaginato il demonio. Attenzione, tutto ciò che noi leggiamo nel Vangelo è verità, cioè veramente è accaduto, non sono cose inventate o per farci comprendere che queste cose della vita di Gesù sono veramente accadute. Realmente lui per 40 giorni si è recato nel deserto per ricordare i 40 anni che il popolo di Israele aveva vagato nel deserto prima di raggiungere che cosa? Di raggiungere la libertà, quindi prima di lasciare la schiavitù. Per ricordarci e per anticipare anche quei 40 giorni che ritroveremo dopo la risurrezione. Quindi c'è un prima e c'è un dopo. 40 giorni in cui Cristo appare appare risorto agli apostoli, ma come dicevo prima, appare con i segni della passione, possiamo dire quasi con i segni di quelle tentazioni ricevute nel deserto, perché la passione di Cristo non inizia il giovedì santo, la passione di Cristo inizia al momento del concepimento e va avanti fino al venerdì santo. Probabilmente questa passione di Cristo continua ancora oggi nell'umanità sofferente. Ci dice San Paolo, io aggiungo alla passione ciò che manca alla passione di Cristo. Non è perché manca qualcosa, ma è perché io come umanità, come persona, devo aggiungere qualcosa a questa passione. Allora, guardiamo un attimo solamente a queste tentazioni che sono le grandi tentazioni dell'uomo, la tentazione del potere, la tentazione della ricchezza, la tentazione dell'autosufficienza, la tentazione di mettere se stessi al posto di Dio, me ne scordo qualcuna.
Cibo.
La tentazione del cibo, no? Del mangiare. Ecco, qualche giorno fa si leggeva la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Avevano risolto il loro problema, no? Andando appresso a Gesù risolvevano il problema almeno del cibo. Dice, andiamo a prestare questo risolve, moltiplica pani e pesci, stiamo a posto. C'era qualcuno che diceva che Gesù camminava sulle acque, faceva così e i pesci salivano a galla e quindi mangiavano. No, infatti Gesù dirà, voi mi cercate non perché volete ascoltare la mia parola. Attenzione, perché potrebbe essere una grossa tentazione e un pericolo per noi, ma perché volete vedere i segni. E perché avete visto il fatto che io vi ho dato da mangiare. Quindi l'eterna tentazione, sono le grandi tentazioni dell'uomo queste qua. Tentazioni che abbiamo visto da che parte vengono. È il demonio che tenta Gesù, è il demonio che tenta l'umanità. Ma Gesù che cosa ci fa comprendere? Erano passati 40 giorni, aveva fame. Aveva sete. Qua il Vangelo sembra quasi, come dire, ironico, no? Perché dice, dopo 40 giorni non mangio nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame, pure essere detto. Cioè, alla fine non poteva essere che così, no? Sembra quasi l'Evangelista Luca un po' ironico. Quindi pensate, con tutta questa trafila di 40 giorni passati in preghiera, in contemplazione, in colloquio con il Padre, a digiuno, eccetera, eccetera, arriva questo e ti fa queste tentazioni. Cioè, noi non abbiamo, di fronte a qualsiasi tentazione che abbiamo, non partiamo svantaggiati come è partito lui. Non abbiamo questi problemi di digiuno o di chissà che cosa, o di stress, o di che cosa, chissà che, quali grandi cose. Abbiamo solamente delle tentazioni che certamente il demonio ci pone davanti, ma che noi ci andiamo a mettere dentro pure, molte volte. Ce l'andiamo a cercare e non sappiamo come combattere, ma come faccio a combattere le tentazioni? Gesù ce l'ha spiegato. Ce l'ha detto attraverso il suo modo di parlare con il demonio. È la terza volta, il demonio vuole fare il furbo. Dopo le prime due volte, delle prime due tentazioni che Gesù ha risposto, sta scritto. Cioè, attraverso la parola di Dio che io posso vincere la tentazione. Attraverso quello che Gesù mi dice. Allora il demonio la terza volta si fa furbo e dice, sta scritto anche, Vuole quasi dire, ora ti faccio vedere io, con la tua stessa arma ti combatto. Il Signore dice, è stato detto. Non dice più sta scritto, ma dice è stato detto. Sapete perché dice è stato detto? Perché è Lui che ha parlato. Le prime due volte ha detto sta scritto, rispondendo quasi solo come uomo. Ma la terza volta è l'uomo, è Dio che risponde, è stato detto, quasi a dire io ho detto. Adorerai solamente il Signore Dio tuo. Ecco che allora la Quaresima, cioè i 40 giorni di preparazione alla Pasqua, sono l'invito ad entrare, quante volte ce lo siamo sentiti dire, l'invito ad entrare nel deserto con Gesù. Ma per entrare nel deserto con Gesù devo per forza salire su una montagna o andare nel deserto, che poi qua non ne abbiamo deserto, o andare chissà dove. No, per entrare nel deserto con Gesù devi fare quello che Gesù ha fatto, devi spogliarti. devi cercare di tralasciare tutte quelle cose che ti impediscono, ecco, di elevare il tuo cuore verso il Signore. Devi tralasciare quelle cose che ti impediscono di ascoltare la sua voce e semmai di ascoltare altre voci e non quelle sta scritto ed è stato detto. La tua parola, Signore, è parola di vita eterna. Ecco perché si insiste anche molto, ma molto, ma molto sulla contemplazione, sulla meditazione della Sacra Scrittura in questo periodo di Quaresima. Ma dovremmo farlo in ogni giorno della nostra vita, perché è da qui che noi prendiamo tutto, è da qui che noi viviamo la vera vita, è da qui che noi possiamo dire al Signore: Signore, io vivo di te, perché ascolto quel tuo dire, sta scritto o è stato detto. Le tentazioni di Gesù allora diventano che cosa? Diventano un incoraggiamento per ciascuno di noi. Il diavolo non si è mai presentato, no? Bello chiaramente, però si presenta in modo subdolo, in modo molto fine, in modo molto nascosto. E si presenta con tutte le sue cose belle a chiederci, a dirci, a farci comprendere, a farci pensare: ma guarda, ma questa è una cosa buona per te, è una cosa che ti porterà, ecco, a stare bene, ad essere più felice, ad essere più contento. E noi ci cadiamo molte volte come le pere mature, si dice, no? Ci cadiamo come le pere mature di fronte a questa, molte volte anche a tentazioni stupide, ma stupide, stupide, stupide. Il Signore allora ci dà, ecco, la rassicurazione: come ho fatto io, potete fare anche voi. I 40 giorni della Quaresima devono essere i 40 giorni della purificazione, perciò ci hanno messo il poco di cenere in testa, no? Proprio per farci ricordare questo: purificati per prepararti, per risorgere con Cristo. Quel poco di cenere vuol dire proprio questa purificazione interiore. Quante volte anche durante il tempo di Quaresima sentiremo cantare purificami, che è il Salmo di Davide. Davide che di fronte al peccato, al suo peccato, chiede perdono al Signore, ed è stupendo. Se voi lo leggete tutto, ecco, potrebbe essere veramente il salmo, perché poi è abbastanza lungo pure, il salmo del periodo di Quaresima: pietà di me, o Dio, nella tua grande misericordia, cancella il mio peccato, lavami e sarò più bianco della neve, purificami con il sopra e sarò mondo. Quasi essere ricreati da Dio, no? È quello che noi chiediamo insistentemente al Signore: essere rifatti da Dio. Sono tante che si rifanno, noi rifacciamoci rifare da Dio, facciamoci ricostruire, diciamo, da Dio, no? Stiamo sicuri che nessun, non lo so pronunciare, però voi mi capite, nessun lifting potrebbe farci così belli, più di lui. E allora ecco che il Signore ci dice, vado un po' avanti perché vedo che il Signore ci dice, volevo leggervi un attimo perché, ecco, egli è andato nel deserto, no? Perché ha passato quei 40 giorni nel deserto. In pratica ve l'ho già detto, però ve lo dico con le sue parole dette a Luisa il 25/10/1928 nel volume 25: figlia mia, andai nel deserto per richiamare. Voi tenete sempre presente una cosa, che il Cristo che va nel deserto è Dio, ma è anche uomo, perché altrimenti non saremmo qua a chiacchierare se non ci fosse questo. Figlia mia, andai nel deserto per richiamare quella mia stessa volontà divina che per 40 secoli le creature avevano disertato. E Dio, Gesù qua dice, fa capire che dall'inizio della creazione del mondo fino al momento in cui è andato nel deserto sono passati 40 secoli. E Dio per 40 giorni volli starmene solo per riparare i 40 secoli di volontà umana in cui la mia non aveva posseduto il suo regno in mezzo all'umana famiglia. E con la mia stessa volontà divina la volli richiamare di nuovo in mezzo a loro per fare che regnasse. Quindi è un continuo richiamare da parte di Gesù la volontà divina prendere possesso di che cosa? Della volontà umana. Ecco perché il Signore è andato nel deserto. E in pratica ci fa comprendere che il Signore è andato nel deserto affinché, ecco, si faccia il suo regno, la sua volontà, come in cielo, così in terra. Quindi vedete come tutto, perciò io all'inizio vi dicevo la Quaresima nella divina volontà, tutto è orientato sempre a questo. Quello che ha fatto Gesù in tutta la sua vita è sempre orientato a questo. E non è strano che quelle tre opere della Quaresima che noi abbiamo contemplato e meditato prima, tra le prime due e la terza, Gesù insegna la preghiera del Padre Nostro, dove dice: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Allora il compimento di questa preghiera di Gesù, che non è meno importante della preghiera sacerdotale che farà alla fine della sua vita nel Cenacolo, affinché tutti siano una cosa sola, ma tutti siano una cosa sola, come può avvenire? Solamente quando la volontà divina regnerà nella volontà umana. Quindi sono necessariamente legate tra di loro questa preghiera, il Padre Nostro, e in particolare sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, con la preghiera sacerdotale di Gesù affinché tutti siano una cosa sola. Quindi il Signore viene, ecco, è andato nel deserto ancora una volta affinché si compia, ecco, si faccia la volontà di Dio, affinché la volontà di Dio regni nel mondo, la sua volontà divina regni nel mondo, un eterno scambio di volontà umana e volontà divina. Questa volontà umana
che pagina?
Che bisogna, sì, ma che bisogna, ecco, in questo tempo di Quaresima bisogna purificare ed elevare, o meglio, a cui bisogna rinunciare affinché la volontà divina possa regnare. E allora il Signore Gesù ci dice a pagina 4, di questo qua per chi ce l'ha, la vostra, perché noi possiamo pensare, ecco, sempre al negativo, no? Anche la Quaresima molte volte la vediamo come un qualcosa di negativo, con pessimismo, di brutto, no? Perché pure i colori, il viola, tutte queste cose fanno pensare a un qualcosa di brutto, di antipatico, da quasi da subire, sta Quaresima che deve passare, perché ha da passare, da passare nottata, come diceva Pavone o Edoardo De Filippo, che ve lo diceva, deve passare la nottata, e invece no. Non è un qualcosa di negativo. La vostra umanità è sacra. Figli miei, la vostra umanità è sacra. Io stesso l'ho assunta. Dicevano i padri della Chiesa, ciò che non è assunto non è redento. Cioè ciò che il Signore non ha preso su di te non viene salvato, non viene redento. E allora ecco perché Gesù ce lo ricorda: io stesso l'ho assunta e l'ho santificata con la mia presenza nella vostra carne, e attraverso la vostra carne che voi potete santificarvi. Non è che devo cercare un altro corpo, non è che devo cercare chissà quale sublimazione per santificarmi, no, io mi santifico con questa carne, con questo corpo. Viva dunque la vostra carne, e qui il Signore ci dice che cosa vuol dire far vivere la carne sottomessa allo spirito, ecco le tentazioni di Gesù nel deserto. Viva dunque la vostra carne sottomessa all'imperio dello spirito, e viva il vostro spirito in Dio, abbandonato alla volontà di Dio, divina. Se la vostra carne non vi obbedisce e si allontana in cerca del mondo che voi non volete, crocifiggetela e non temete. Non temete se la sentite gemere e pulsare. Il Signore nel deserto avrà sentito questa carne, dopo 40 giorni senza mangiare, che gemeva e pulsava. Se la sentite andare in brandelli e soffrire, certamente soffriva, no? Per la fame, per la sete, per il freddo, per il caldo, la sua, dopo che la montagna, no? Il Cristo era vivo sulla croce, il suo cuore pulsava e sentiva le sue carni lacerarsi. Siamo abituati a vedere il crocifisso, il Cristo morto sulla croce, ma prima di quella morte, dove alla fine, nel momento in cui è morto, dopo la morte, nessuno sente più nulla. Il crocifisso dobbiamo contemplarlo prima, cioè quando è stato messo su quella croce, quando è stato inchiodato su quella croce, con tutta la sua umanità e la sua divinità, e soffriva, e gemeva. Il Cristo era vivo sulla croce. Il suo cuore pulsava e sentiva le sue carni lacerarsi, altrimenti non avrebbe effuso sangue ed acqua se non era vivo da poco, cioè che se non era morto da poco. Anche a me, non vi ho chiesto di crocifiggere un cadavere, anche a me scoppiava il cuore e voi sapete che ho sudato sangue. Si dice che la sudorazione di sangue sia stata proprio questa, no? Uno scoppiare di tutti i capillari, nel senso che di questa grande sofferenza avuta da Gesù. Trionfi dunque il vostro spirito sulla materia che vi ho dato come serva e non come padrona. Ecco, le tentazioni di Gesù nel deserto ci dicono proprio questo. La materia, il cibo, la ricchezza, ecco, tutte le altre cose, la carne stessa non è la padrona, ma è la serva. Servite il vostro Dio e siate in pace, e siate nella pace. Leggiamo pure il commento. Dunque questa carne ci è stata data come mezzo di santificazione. San Paolo, quando dice, ecco, il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, no? Ed è destinato ad essere tempio di gloria. Lo stesso mezzo usato malamente può diventare mezzo di perdizione, su questo non c'è dubbio, no? Qualsiasi cosa io la posso usare per il bene, la posso usare per il male. Il corpo è la stessa cosa, lo posso usare per il bene, lo posso usare per il male, lo posso usare per lodare il Signore come lo posso usare per il peccato, lo posso usare per aiutare gli altri come posso usare la mano per armarmi della rivoltella e uccidere un altro. È lo stesso corpo, non è diverso. Quando diciamo carne intendiamo, come San Paolo, tutto ciò che fa parte della nostra umanità, certamente non solo la cecella questa qua che tocchiamo, no? Ma tutto ciò, ecco, che è carne veramente, cioè che fa parte del nostro essere uomini, del nostro essere umanità. Alcuni pensano che la carne sia un intralcio per la santità. E di qua c'è stata tutta una scuola, ecco, di pensiero, di spiritualità sul fatto che la carne deve essere repressa, deve essere insomma mettere sotto, ecco, tutte le cilizie, eccetera, eccetera, penitenze varie per far stare zitta sta carne, no? Invece poi alla fine si faceva di peggio. Comunque, alcuni pensano che la carne sia un intralcio per la santità, ma non è così. Non ci santificheremo nonostante la nostra carne. Quante volte anche noi diciamo questo modo di dire, no, nonostante tutto, ma nonostante tutto, ma ci santificheremo attraverso la nostra carne dominata, serva della nostra volontà, quando però questa nostra volontà coincide e corrisponde con la volontà di Dio. La nostra vita non è un miscuglio disordinato di cose umane e divine. È bello perché poi ci ritroveremo con le armonie del divin volere, no? E allora state bene attenti perché è importante. La nostra vita non è un miscuglio disordinato di cose umane e divine che non riusciamo a mettere d'accordo, ma un'armonia indivisibile, dove l'umano serve il divino per divinizzare tutta la creatura, e la carne partecipa alla nostra vita in ogni cosa nella misura a lei destinata. Cioè tutta la creatura. che viene santificata. Pregate per l'anima mia, si sentiva dire una volta, è il corpo che ci pensa. Perché non è solo l'anima che deve essere santificata, è anche il corpo, è tutta la corporeità che deve essere santificata, che un giorno sarà glorificata. E se questo corpo noi lo trattiamo male, se questo corpo noi non gli diamo il giusto peso secondo la luce di Dio, che cosa troveremo dopo? Quando arriverà il momento. Se noi non riconosciamo, ecco perché molte volte facciamo questo errore, perché non riconosciamo questa armonia che deve esistere, perché siamo noi che abbiamo fatto perdere questa armonia nella nostra vita. Non riconosciamo questa armonia che deve esistere nella nostra corporeità, nel nostro essere uomini, nella nostra umanità. L'armonia poi ve la sentirete dopo. Quella, fra qualche giorno. Ecco. Se sono felice, sorrido. Ed ecco che la mia bocca partecipa. E se io rido di cuore, mi balla anche la pancia. Se sono emozionata, le guance si colorano e il sangue scorre veloce e non ha senso impedirlo. Così come non si può impedire alle lacrime di sgorgare nel dolore o anche nella gioia. Ecco, un tutt'uno, tutto partecipa, no? Non si tratta di impedire al corpo di partecipare alla gioia quasi fosse un ingombro. Molte volte si sente il corpo quasi come se fosse un ingombro, qualcosa di pesante. O meglio, ci hanno fatto sentire e sembrare il corpo come un qualcosa di pesante. L'asino, il somaro, no? Il corpo come visto come somaro, come asino. Ma di accogliere solo gioie degne di benedizione. Ecco, è logico che il corpo diventa un peso. La corporeità, la materialità, come la vogliamo chiamare, diventa un peso quando? Quando io mi servo di questo corpo per fare il male o per qualcosa che non è secondo, ecco, il progetto di Dio, perché tutto entra nel progetto di Dio, quel progetto eterno che è nel cuore di Dio. Nel momento in cui questa cosa che io faccio, questa azione che io compio, questo sentimento che io sento non è in questo progetto di Dio, progetto d'amore di Dio, allora ecco che io sto deviando, sto usando del mio corpo in modo errato, in modo sbagliato. E allora non è più benedizione, ma diventa per me che cosa? Diventa maledizione. E diventa anche causa di insofferenza, di preoccupazione, di mancanza di pace, di mancanza di serenità. Divento pure più brutto. Perché è così. Quando, ecco, queste cose cominciano a roderci dentro, diventiamo più brutti, diventiamo sempre antipatici pure. Ma quanto sei antipatica? Perché? Perché abbiamo, ecco, seguito come ci diceva nel secondo brano evangelico, abbiamo seguito un po' le nostre voglie, il nostro volere, no? Quello che noi vogliamo, adesso non vi avevo detto di ricordare la parola, voglio, no? E purtroppo quando seguiamo le nostre voglie non andiamo bene, non andiamo secondo quella che è la volontà di Dio, secondo il divin volere. Allora ecco che le voglie o la volontà, pagina 25 della Croce di Luce, per chi ce l'ha, 6208. Le voglie o la volontà? Allora tutti quanti rispondiamo giustamente, la volontà, no? Però non è così, perché molto spesso facciamo vincere la voglia. Le voglie non coincidono assolutamente con la volontà. Fanno parte della sfera bassa, triste, ereditata dalla caduta. Voglio essere simile a Dio. Pagina 25. Voglio essere simile a Dio. Quello vuol dire quando i progenitori hanno accettato l'invito, voleva dire questo, che quello che cosa gli aveva detto? Sarete simili a Dio se voi, ecco, mangerete del frutto. Allora, accettando la risposta, voglio essere simile a Dio. La volontà, invece, appartiene alla sfera alta della immagine e somiglianza, immagine e somiglianza di Dio, non c'è dubbio. Le voglie non ci amano, sono stupide e assassine. Quando comandano, distruggono il corpo e l'anima, perché la voglia è distinta. La volontà invece riceve luce per discernere e scegliere il bene che fa bene, prima di tutto a noi e poi anche agli altri. La volontà riceve luce, per poter discernere, luce giustamente da Dio, non da noi stessi. Guai se siamo luce a noi stessi, cadiamo nella voglia e non nella volontà. Di fronte, poi si fa un passo in avanti, attenzione, perché sono due passi, la volontà illuminata dalla luce di Dio. E poi la volontà invece, di fronte a una volontà unita alla divina volontà, tutte le voglie si schierano sull'attenti per ricevere ordini da una creatura libera, da quella che potrebbe sembrare una creatura oppressa, perché? Perché è unita alla volontà di Dio, alla volontà divina, invece è una creatura libera, non più disposta a lasciarsi trascinare dai loro capricci assassini, e tanto quello, tanto meno da quelli di altri che pretendono di decidere gusti, scelte e desideri, trattandosi come burattini informati da fili tirati da chissà chi. Noi non siamo burattini, attenzione. Tutto quello che noi parliamo e diciamo sulla volontà di Dio non vuol dire, perché qualcuno potrebbe pensare anche così, aver rinunciato alla nostra libertà e quindi essere dei burattini nelle mani di Dio, ma vuol dire aver sublimato la nostra libertà, la nostra volontà, cioè averla fatta diventare vera, averla fatta diventare quella che era sin dall'inizio, volontà divina, perché tutto coincideva e corrispondeva. Cancelliamo dal nostro vocabolario, ecco, allora, tutti quanti certamente da mercoledì in poi, chi ha dolce, chi ha caramelli, chi ha cioccolato, chi ha qualche altro ovino, chi ha carne, eliminiamoli tutti, mangiamoci di tutto di più, però eliminiamo, ecco, questo è il fioretto che dobbiamo fare nella Quaresima, cancelliamo dal nostro vocabolario o voglia o non ho voglia. Poi vedete che è molto più difficile del cioccolatino, del vino e delle cose, perché anche quello dipende da ho voglia o non ho voglia. Ho voglia del cioccolato cioccolato, anche quello dipende. E allora il fioretto da fare è proprio questo durante questa Quaresima: cancellare dal nostro vocabolario ho voglia e non ho voglia, mi piace e non mi piace. Se lo diceva pure il Signore qualche altra volta, qualche altro messaggio, scusa adesso non lo ricordo, però il concetto era questo, E quando noi diciamo pure, per esempio, sono fatto così, no? A me mi piace così. Esprimiamo la nostra volontà, somiglianza divina, perché si diventa adulti, perché si diventa belli, perché si diventa realmente e finalmente realizzati. Noi non ci stiamo realizzando se usciamo appunto da questa armonia, da questo dire voglio rinunciare a questi vocaboli. Esprimiamo la nostra volontà, cioè veramente esprimiamo la nostra volontà, somiglianza divina, capace di vedere e rifiutare il male che la voglia o non voglia ci procura. Quanti mali, se noi analizziamo, ci facciamo l'esame di coscienza dinanzi al Signore, dietro a queste parole, quanti mali ci siamo procurati e abbiamo procurato agli altri, dietro a queste ho voglia e non ho voglia. E scegliere quel bene che fa bene e sazia il cuore di pace. Ecco, quel bene che fa bene e sazia il cuore di pace. Alla fine quel bene che fa bene, sazia il cuore di pace, è sempre, soltanto, unicamente Gesù Cristo e la sua parola. Qualsiasi sua parola essa sia e in qualsiasi modo possa aggiungere a noi e al nostro cuore. Allora, siccome poi la Quaresima... Gianfranco, sono troppo lungo, no? Siccome poi la Quaresima, ecco, è anche preparazione a vivere questo momento, ecco, importante e culminante della vita di Gesù, no? Che è il momento della sua passione, morte e risurrezione, voglio leggere, ecco, che cosa dice il Signore a Luisa riguardo proprio alla sua passione. Una delle tante cose che il Signore dice a Luisa riguardo la meditazione e la contemplazione della sua passione, il 21 ottobre del 1921. Stavo pensando alla passione del mio dolce Gesù, onde nel venire Gesù mi ha detto: figlia mia, ogni qualvolta l'anima pensa alla mia passione, si ricorda di ciò che ho sofferto o mi compatisce, si rinnova in lei l'applicazione delle mie pene. Il mio sangue sorge per inondarla e le mie piaghe si mettono in via per sanarla se è piagata o per abbellirla se è sana. E tutti i miei meriti si mettono in via per arricchirla. C'è tutto. C'è tutto. Diceva Gesù dall'altra parte, diceva: nella mia passione tu troverai tutto. Puoi trovare tutto, tutto quello che ti serve, tutto quello che serve all'umanità. E la cosa bella, dice, non è solamente il fatto che io rivivo la mia passione, ma la faccio rivivere pure a te. E qua non sta parlando di Luisa, eh? Sta parlando di chiunque. Di chiunque, ogni qualvolta l'anima, qualsiasi l'anima, pensa alla mia passione, si ricorda di ciò che ho sofferto o mi compatisce, si rinnova in lei l'applicazione delle mie pene. Cioè, quei meriti infiniti, quelle grazie infinite ricevute dalla passione di Gesù per tutta l'umanità e per ciascuno in particolare, si rinnovano nell'anima, ecco, che medita e contempla la passione di Gesù. Abbiamo tutto. Ecco perché dice: se è ferita viene risanata, e se invece già è sana viene ancora fatta più bella l'essere ricreati da Gesù. Il traffico che fa è sorprendente. È come se mettesse al banco tutto ciò che feci e soffrì e ne riscuote il doppio, con gli interessi. Perché tutto ciò che feci e soffrì sta in continuo atto di darsi all'uomo, cioè continuamente, no? Come il sole sta in continuo atto di dar luce e calore alla terra. È bello, Gesù spesso usa questa analogia con il sole, no? Perché è l'unica probabilmente che realmente ci fa comprendere, ecco, che cosa accade. Perché il sole sappiamo bene che risplende sempre. Per noi adesso è il giorno, per gli altri sarà, però ecco, questi raggi ci sono sempre. Il mio operato non è soggetto ad esaurimento, altrimenti non sarebbe più Dio. Solo che l'anima lo voglie, quante volte lo vuole, riceve il frutto della mia vita. Sicché, se si ricorda 20, 100, 1000 volte della mia passione, tante volte di più godrà gli effetti di essa. Ma quanto pochi sono quelli che ne fanno tesoro, dice Gesù. Le mie pene, le mie piaghe, il mio sangue sono fortezza che toglie le debolezze, luce che dà vista ai ciechi, lingua che scioglie le lingue ed apre l'udito, via che raddrizza gli zoppi, vita che risorge i cadaveri. Tutti i rimedi che ci vogliono a tutta l'umanità sono nella mia vita e passione, diceva Gesù in un altro passo delle 24 ore della passione, comunque sì, perché parlava delle 24 ore della passione, forse nel diario, dice: ecco, chiunque vuole guarigione, liberazione, grazie spirituali e materiali, ecco, contempli le ore della mia passione, viva le ore della mia passione e certamente riceverà quello che chiede, certamente otterrà quello che chiede. Vedete quanto è grande, ma perché è logico, non può essere altrimenti. Cioè, noi siamo stati redenti e salvati da che cosa? Dalla passione, morte e resurrezione di Gesù. Ed è logico che questa redenzione ogni volta si manifesta, ogni volta che noi realmente, sinceramente, però con tutto il cuore, meditiamo e contempliamo la passione di Cristo. Ma la creatura disprezza la medicina. È l'unica medicina, dice, sapete, l'unica medicina per questi mali. E non si cura dei rimedi. E perciò, nonostante la mia redenzione, si vede perire lo stato dell'uomo come affetto da una tisi incurabile. Proprio il Signore, ecco, fa una diagnosi, gli altri non trovano le diagnosi, lui le trova subito, una diagnosi proprio bella e completa, no? Ma quello che più mi addolora è vedere persone religiose, attenzione, quando Gesù qua dice persone religiose, non parla dei religiosi, dei preti e delle suore, ma parla di quelli che vanno tutti i giorni da chiesa, quelli che vanno tutti i giorni in chiesa, che pregano e che fanno eccetera eccetera, che si affaticano per fare acquisto di dottrine, di speculazioni, di storie, no? i vari gruppi biblici, tutte queste cose filosofiche, teologiche, questa e quell'altra, andiamo a studiare di qua, andiamo a studiare di là. Sono importanti, per l'amor di Dio, eh? E non della mia passione, sicché la mia passione molte volte è messa da parte dalle chiese, dalla bocca dei sacerdoti, sicché il loro parlare è senza luce ed i popoli restano più digiuni di prima. Vedete come il Signore reputa importante la contemplazione, la meditazione della sua passione. Molte volte il venerdì facciamo la Via Crucis, un esempio, ci facciamo una passeggiata, ma a chiesa finalmente siamo arrivati alla 14ª stazione, è finita quest'altra mezz'ora di tragedia in più della messa e del rosario che semmai abbiamo detto, perché è il venerdì di Quaresima e la dobbiamo fare. Mentre invece, ecco, quella, a parte le indulgenze che si possono acquistare e ottenere, ma come dice il Signore, quella meditazione della passione di Gesù, che non è solo la Via Crucis, no? Ma sapete che anche la meditazione della Sacra Scrittura, dove si raccontano i momenti della passione di Gesù, le 24 ore della passione dettata da Gesù a Luisa, sarebbe bello fare.
Molto bene, noi le facciamo sempre.
Sì. Sarebbe bello fare pure, per esempio, ecco, il cosiddetto orologio vivente, no? Qua 24 persone ogni giorno si prendono un'ora della passione, sarebbe una cosa solo per il tempo di Quaresima. Ma tutte queste cose il Signore ce li dona, no? Proprio perché ci vuole felici, perché ci vuole salvi, ci vuole contenti, ci vuole belli. Non ce li dà per spaventarci o per rimpiangerlo o per commuoverci, no, perché poi durante queste cose ci commuoviamo pure. Pensiamo a chiunque ha visto il film, quello ultimo sulla passione, si è commosso, ha visto sta cosa, quindi mamma mia che cattivi questi ebrei, tu sei più vigliacco degli ebrei, perché loro non sapevano bene o male chi era. Tu invece lo sai e fai le stesse cose, che è la cosa bella. Fai le stesse cose, certamente non userai lo scudiscio o la corona di spine o i chiodi nelle mani, però attraverso la tua vita impenitente, cioè la tua vita di peccato, la tua vita lontana da lui, non fai altro che rinnovare questa passione di Cristo. Allora la rinnovi, ma non la contempli. E allora che cosa succede? Ecco, come diceva Gesù, la medicina viene quasi messa da parte, perché si preferisce essere malati, si preferisce non stare bene, si preferisce non essere scocciati da quest'uomo che porta la croce, da quest'uomo che suda sangue, da quest'uomo che viene incoronato di spine, che viene flagellato, che diventa tutta una piaga e che ci dice: dalle mie piaghe siete stati guariti. Quest'uomo che, ecco, ci dona anche una mamma nel momento supremo della croce, ma chi ha chi gliel'ha chiesta? Molte volte è questo il nostro ragionamento con il nostro modo di comportarci e il nostro modo di fare. Allora, ecco perché il Signore ci diceva: la mia volontà deve diventare la vostra, e la vostra volontà deve diventare la mia, perché in questo scambio che voi troverete la salvezza, in questo scambio che voi troverete la vera felicità, la vera serenità, il vero amore, la vera elemosina, il vero digiuno. Ecco, quel dire di Gesù, il Padre tuo che vede nel segreto, ma il Padre tuo che vede nel segreto, voi ricordate quando Gesù dice io e il Padre siamo una cosa sola? Ecco, e allora se noi rinunciamo alla nostra volontà umana per accogliere quella divina, che cosa accade? Accade che questo io e il Padre siamo una cosa sola, lo posso dire pure io. E allora questo Padre, adesso non so se mi riesco a spiegare, questo Padre che vede nel segreto vuol dire proprio questo, vuol dire rientrare, io rientro in me stesso, è Dio che vede, Dio vede se stesso in me, ed è bello, ecco perché mi premia, ecco perché mi premia, perché Dio vede se stesso in me. Non perché io mi sono nascosto sotto al tavolo e ho fatto la mia preghierina, oppure con la mano tutta rattrappita ho dato la... Sapete come si fa di solito quando non se lo fa avere, però poco non se lo fa avere. Con la mano tutta accostita l'offerta al povero, no? Non è quello. Ma è quel vedere la sua immagine in me. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Allora, con questa rassicurazione di Gesù, che sono le parole di Gesù, questa rassicurazione di Gesù, il Padre tuo che vede nel segreto, ti ricompenserà. Con questo, ecco, state attenti, che ci ha detto all'inizio, no? State attenti, perché poi è alla base di tutto il resto che ci ha detto fino in mo'. Con il fatto di dire, io ho superato queste tentazioni, sicuramente le potete superare, ecco, anche voi. Con il fioretto che dobbiamo fare, di eliminare dal nostro vocabolario ho voglia o non ho voglia. Vedremo che arriviamo al giorno di Pasqua realmente, ecco, risorti, però prima di dire svuotati, tranquillizzati, rappacificati, proprio belli, belli, luminosi, perché il Cristo risorto è luminoso. Cristo risorto viene a portare luce, no? Altrimenti quel cielo pasquale non ha senso, già ormai non ha senso perché è diventata una cosa di plastica con una lampadina in gomma, però purtroppo ce l'ho anche io in chiesa così, però ecco quel cielo pasquale vuol significare proprio il Cristo luminoso, il Cristo luce del mondo. Se voi avete assistito alla notte di Pasqua, nel sacerdote, Cristo luce del mondo, Deo gratias, ringraziamo Dio. Quindi quella luce del nostro, quella luce di Gesù risorto deve necessariamente invadere anche noi per poter poi invadere chi ci sta intorno. È un continuo, come gli specchi se si mettono uno di fronte all'altro, no? È un continuo riflettere, solo che noi, giustamente, anche se io ci credo poco, brilliamo di luce riflessa. Brilliamo di luce riflessa quando? Fino a quando non abbiamo acquistato in noi la volontà di Dio, cioè non abbiamo bisogno di Gesù Cristo stesso, perché quella luce riflessa dopo non è più riflessa. Se io ho Cristo in me, la luce è la sua, non è la mia luce. Diceva Madre Teresa, ecco, Signore, fa che io possa irradiarti, ma che non sei tu, cioè non sono io che irradio la tua luce, ma sei tu stesso in me che irradi la tua luce. Quindi non è riflessa, è Lui. È Lui. E allora ecco questo continuo scambiarsi di luce, come il continuo scambiarsi di amore nella Trinità. D'altronde siamo creati, non sto dicendo eresie, siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. È immagine e somiglianza di Dio, Trinità. E quindi questo scambio continuo avviene anche nella nostra vita. Io potrei anche aver finito. Se ci sono delle domande le facciamo, le contempliamo.
Don Mario, voglio...